Radio Nuova Trieste presenta Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Continuo la lettura del mio libro Parole e non elementi di linguaggi comparati, arrivando al capitolo secondo, oralità e vocalità. Circa il suono umano possiamo sottolineare una netta differenza fra oralità e vocalità. Oralità e funzionamento della voce in quanto portatrice di linguaggio. Vocalità, l'insieme delle attività e dei valori che le sono propri, indipendentemente dal linguaggio. Studi recenti hanno confermato che la voce è una forza archetipica, già nell'inconscio umano. Grido inarticolato, gemito, vocalizzo senza parole, sono espressioni di vitalità, messaggi che non necessitano della parola per farsi intendere. È una comunicazione diretta che, annunciando qualcosa, afferma anche la propria presenza. Non è vero che il non detto sia l'inespresso, anzi, nella pura vocalità si realizza il legame cosmico uomo-mondo-Dio. Molte religioni pongono la nascita del mondo in un grido originario, ideale e anticipatore di quello che gli scienziati hanno chiamato il Grande Bang. Il puro silenzio, indice di un vuoto innaturale, inquietava gli antichi. Al silenzio totale nemmeno i popoli primitivi si rassegnavano e i barbari, ricorda Tacito, credevano che in riva all'oceano occidentale si udisse il frastuono gorgogliante del sole arroventato che si immergeva nelle acque. Il silenzio naturale è quindi saturo di rumori naturali protettivi e tranquillizzanti. Il vuoto è contrario, in quanto astrazione, e anche estraneazione dell'uomo da se stesso o dal suo più vivido naturale inconscio. Il silenzio può riferirsi quindi sia alla natura che all'uomo. Ma mentre nell'uomo corrisponde al non detto o al non formulato, nella realtà la natura non può mai essere totalmente silenziosa, in quanto si esprime sempre nei rumori di gesti, come lo stormire delle foglie, il ticchettio della pioggia, lo sciogliersi della neve. La naturalezza di questi suoni e rumori è stata tanto apprezzata da aver portato l'uomo ad inventare le onomatopee, sia nella musica che nella parola. Le onomatopee, presenti in tutte le 5.000 lingue e nelle musiche di tutte le latitudini, sono uno spontaneo abbraccio dell'uomo con la natura, la ricerca di un linguaggio comune che suggelli un'intesa ideale. Non a caso Scipio Slateper, nel mio caso, si abbandona ad un ampio flusso di onomatopee ed espressioni figurate. Il Monte Cal, dice Slateper, è una pietraia, ma io sto bene su lui. Il mio cappotto aderisce sui sassi come carne su bragia, e se premo, egli non cede. Sì, le mie mani si incavano contro i suoi spigoli che vogliono congiungersi con le mie ossa. Io sono come te, freddo e nudo, fratello. Sono solo e infecondo. Fratello, su di te passa il sole e il polline, ma tu non fiorisci. E il ghiaccio ti spacca in solchi dritti la pelle e non sanguini. e non esprimi una pianta per trattenere le nuvole primaverili che, sfiorandoti, passano oltre e vanno laggiù. Ma l'aria ti abbraccia e ti gravita come grossa coperta su maschio che aspetti invano l'amante. Immobile, la bora aguzza dischegge e mi frusta e mi strappa le orecchie. Ho i capelli come aghi di ginepro e gli occhi sanguinosi e la bocca arida si spalancano in una risata. Bella è la bora e il tuo respiro, fratello gigante. Dilati rabbioso il tuo fiato nello spazio e i tronchi si squarciano dalla terra e il mare, gonfiato dalle profondità, si rovescia mostruoso contro il cielo. Scricchia e turbina la città quando tu disfreni la tua rauca anima. Fratello, con la tua grande anima io voglio scendere laggiù. Perdonami se io balzo su come tu non puoi e t'abbandono. E come se d'improvviso una fonte ti infertilisse sgorgandoti dentro il cuore. Gorgoglia e fiotta la nostalgia irrequieta. Ho desiderio d'andare, fratello. Ho desiderio di possedere grandi campi di frumento e prati ombrosi. A carponi e a tentoni cerco le cose, sbarrando gli occhi e i rami invernali pingui di gemme contenute. Gli stecchi senza linfa del vigneto, la terra ghiaiosa che mi preme i calzoni sul ginocchio, tutto freme, com'io lo tocco, perché io sono la primavera. Il romanziere Andy Stone scrisse un racconto fantastico intitolato La canzone del regno. Si narra di un giovane musicista che imparò ad udire la voce interna delle cose. Eccone un brano. Non voglio che per ora tu pensi alla musica strumentale. Tutto intorno a te c'è dell'altra musica da udire prima. La musica del fiume, la musica della foresta. Conosco la musica della foresta, maestro, e il suono del vento tra i rami. No, ragazzo mio, quello fa parte della musica del vento. La musica della foresta non è qualcosa che puoi udire con la stessa facilità. È sempre lì, soffi o non soffi il vento. È lo spirito della foresta, è il canto della vita del bosco, è il canto di un essere. Ogni creatura ha il suo canto, è la musica che fa esistendo. Il fiume ha la sua canzone, sia quando scorre che quando è gelato. Il vento ha la sua canzone anche quando è immobile. Non pensare più a quanto hai udito fino ad oggi. Quello che la maggior parte della gente ode non è che una minima parte di ciò che c'è da udire. Se credi che il suono del mondo penetri dentro di te come i canti degli uccelli del bosco, non lo udrai assolutamente. Come troverai mai qualcosa di nuovo se non ti aspetti niente altro che quello che già conosci? Non stabilire delle regole che la musica debba seguire. Limitati ad ascoltare. Ascolta. E l'ascolto dell'inudibile, quindi questo per Stone, molto di più della normale attenzione agli eventi sonori, che si è rivelato guida preziosissima a molti compositori. Superato l'uso geniale e personalizzato delle onomatopee, la musica occidentale ha voluto avvicinarsi all'inespresso per rendersi ancor meglio mediatrice di concetti più che di sensazioni. Wilhelm Furtwängler delineò esaustivamente il rapporto musica-natura quando così si espresse nei confronti di Wagner. Egli liberò, disse Furtwängler, la musica delle sue tiranniche forme, la fece prender parte al mondo della realtà, riuscì a mettere in musica il vento tempestoso del mare, il temporale della notte di primavera, lo stormire del bosco. La musica guadagnò in vitalità, in nuovi contenuti, ciò che d'altro canto perdette, in libertà e indipendenza. Per ritornare all'uomo, anche lo psicanalista Lacan sottolineava: quel che parla nell'uomo va ben al di là della parola, fino a penetrare i suoi sogni, il suo essere e il suo stesso organismo. La profonda corresponsione fra voce e non detto si sostiene nella mimica, nella gestualità e nella più vasta naturalità. Dice Lacan: il silenzio, che è la morte, è anche la nostra madre, la matrice in cui si semina la parola e il silenzio. Il significato non è nelle parole, ma tra le parole, nel silenzio. I veri significati delle parole sono significati corporei, conoscenza carnale, e i significati corporei sono significati inespressi. Ciò che sempre parla in silenzio è il corpo. La matrice in cui si semina la parola, quindi, è il silenzio. Già in alcune scuole filosofiche dell'antica Grecia era invalso l'uso di far rispettare agli allievi alcuni anni di totale silenzio per sviluppare in loro la capacità di dialogare con se stessi, di ritenere la parola altrui, di limitare il piacere dell'agone verbale. Per converso, i presupposti della pedagoga Maria Montessori, rivolgendosi alla prima infanzia, non potevano essere questi, ma il suo silenzio pedagogico ha sempre potenziato nel bambino tanto il rilassamento nervoso quanto la sua capacità attentiva. E solo affiancando la predisposizione all'ascolto che grandi scrittori sono approdati a descrizioni raffinate, preziosismi d'alta cesellatura. Spicca fra questi Italo Calvino, che propone il silenzio come la materializzazione di un personaggio mitico. Suoni onomatopeici intrisi di esse dominano questa descrizione. Il silenzio entrò nella città di primo pomeriggio. Si infilò nelle porte turrite e merlate. Occupò le logge arcata per arcata, si incanalò per le strade a ridosso delle mura, s'addossò agli spalti, ricolmò gli scannafossi. Se il silenzio venisse dall'alto o dal basso, non si sa. Aderiva ai muri, vestendoli come una fodera diafana impalpabile, una coltre che si spessiva via via e occupava tutto lo spazio. I ponti, uno ad uno, cadevano in mano al silenzio, che sbarrava le campate ottundendone gli echi, traboccava dalle spallette, colava lungo i pilastri. Là, in basso, il fiume era già muto, sulla corrente s'era depositata come una lastra di vuoto. Le barche vi galleggiavano senza che subisse alcun fiotto.
Thank you.
Eco e Narciso. Se il corpo comunica in silenzio, la voce può anche non parlare, può essere inespressiva. La mitologia ci ricorda che il dramma di Eco fu duplice, quello di perdere il proprio corpo e quello di essere condannata ad una vocalità non voluta, priva di oralità. Ricordiamole insieme. La ninfa Eco, figlia dell'aria e della terra, dotata di felicissima parola, più volte coprì le scappatelle amorose di Giove, raccontando a Giunone scuse che solo lei sapeva rendere credibili. Ad un certo punto, però, anche la moglie del re dell'Olimpo si insospettì e la punì, condannandola a poter parlare solo se interrogata, ma a rispondere ripetendo le ultime sillabe della domanda che le fosse stata rivolta. Giunone forzatamente le impose così l'ammissione dei tradimenti di Giove e la predispose ad una infelice passione per il vanesio Narciso, che in Eco avrebbe trovato eterne conferme di se stesso, ma da cui alla fine se ne allontanò annoiato. Eco lo cercò a lungo inutilmente e per dolore, diventando del tutto inappetente, presto deperì. Di lei rimase soltanto la voce vuota. La voce vuota, come condanna, è paragonabile al silenzio vuoto, problema emergente anche nell'ebraismo. La stessa Bibbia riconoscerà con Geremia che il silenzio vuoto è maledizione divina e giudizio. Farò cessare nella città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme il canto di gioia, il grido d'allegria, la voce dello sposo e della sposa. E Cassiodoro, uomo politico e scrittore vissuto nel VI secolo, il primo a tentare invano con Papa Agapito di costruire a Roma nel 535 un'università cristiana, fondatore poi nei suoi possedimenti di Squillace di un monastero dedito allo studio, il Vivarium, nel quinto libro delle sue Institutiones destinate a quei monaci, Cassiodoro diceva, ha scritto una frase sorprendente: «Se noi commettiamo ingiustizia, rimarremo senza musica». Per gli antichi, la voce generata dall'alchimia dei fluidi interni si coagula negli organi vitali fra il cuore e il diaframma, là dove ha sede il cimos, che è forza, energia, ira, impulso. Anche il chi giapponese e il chi cinese si situano nell'addome e corrispondono all'energia interna di ogni uomo. Agendo sapientemente su questa zona, si potenzia la forza interna a tal punto da poter captare e comprendere anche il chi o ci altrui. Nel karate, con l'urlo kiai, si concentra il chi tanto nel corpo che colpisce quanto nella voce. Nel kyaiatsu si può uccidere una persona convogliando con forza il proprio chi nella voce. La parola indiana om significa freccia e quindi parola di potenza assoluta che trapassa tutto il mondo come un chiodo. Dato il suo specifico luogo, la voce, lo conferma ancora una tradizione millenaria, non poteva essere vuota. Ancora più tremendo quindi il dramma di Eco, condannata all'inespressività più assoluta. Semplice continuazione della parola altrui e ancor più mito che realizza l'appiattimento dell'intelligente oralità nella mera vocalità. La vendetta di Giunone si esaltava al massimo, rendendo la voce robot, obbligata ad ammettere per sempre le scappatelle di Giove e condannata a stancare ogni ascoltatore, non solo Narciso. E veniamo a conoscere meglio Narciso, colui che, secondo la mitologia, fu trasformato in delicato fiore azzurro, era figlio del dio fluviale Cefiso e della ninfa Liriope. Ancora bambino, L'indovino Tiresia disse di lui che sarebbe vissuto fino al momento in cui si fosse conosciuto. Infatti, avendo negato il suo amore ad Eco, fu colpito dalla vendetta di Nemesi, amica di Eco, che lo portò davanti ad una fonte, dove Narciso, diventato conscio della sua bellezza, perse la vita nella contemplazione di se stesso. Se la conoscenza nel mito di Narciso, come in quello di Edipo, sembra essere foriera o di morte, in realtà corrisponde all'acme della vita. Si muore nel momento in cui si realizza coscientemente il sapore della propria vita. La verità di Narciso, riletta con l'occhio di oggi, sta già nella sua indifferenza verso Eco, nell'impossibilità di un sentimento di amore. Il narcisista, infatti, nutre costante indifferenza verso l'altro, così come verso l'altrui argomentare. La persona che comunica egocentricamente, anzitutto, non presta attenzione. Eco può piacere in fase iniziale a Narciso solo quale conferma del suo bisogno vanitoso, che però, una volta soddisfatto, elide ogni possibile fusione con la fedele amante. La fonte di questo tipo di comunicazione sembra essere la tendenza a prevalere a tutti i costi, ad affermare se stesso e negare, in modo implicito e esplicito, l'altro inteso in senso tanto affettivo quanto razionale, trascurando la correttezza logica delle argomentazioni e, al limite, i contenuti delle medesime. L'iniziale rapporto amoroso tra Narciso ed Eco, nonché la sua conclusione, è una conferma di come l'egocentrismo sia una realtà totalizzante che comporta inevitabilmente anche un ascolto egocentrico, superficiale e limitato, un ascolto che, non valorizzando la provenienza, deforma e fraintende i messaggi. Per il narcisista l'altro è solo uno specchio. Il suo solo bisogno è di poter essere contornato da ascoltatori passivi. Il suo parlare è un esercizio di seduzione, a volte anche violento. Egli ama ascoltarsi, non ascoltare, così come ogni sua azione non si rivolge al mondo, ma a se stesso. Ai suoi occhi l'altro è un oggetto, non un partner. Aprirsi all'ascolto significa convertirsi all'attenzione verso l'altro, essere nello stesso tempo coscienti di non sapere e pronti ad un atto d'amore. Il narcisista non può amare. Ma il mito greco è ancora più raffinato e totalizzante, si spinge più in là. Il narcisista vive sotto la tirannia del presente, è un uomo senza passato e senza futuro. Sono queste parole di Massimo Baldini, tratte dal libro Educare all'ascolto. Egli, il narcisista, vuole vivere per se stesso, non per i predecessori o per i posteri. Ha perduto il senso della continuità storica, ovvero il senso di appartenenza ad una successione di generazioni che affonda le sue radici nel passato e si proietta nel futuro. Eco, seppur in minima parte, rappresenta appunto la continuità storica, caratteristica che ancora una volta confermerebbe la fuga di Narciso, che non potendo accettare il tu, ovviamente T maiuscola, non aderisce neanche alla storia, fonte di continui confronti con l'altro nel tempo e nel reale. Raffinatissimo, dunque, tracciate alcune possibili coordinate, si conferma il mito greco, sollecitatore di riflessioni significative sull'uomo contemporaneo, o perlomeno sull'uomo prediletto dai mass media, idolo di messaggi assoluti e veloci, quindi archetipo dei più deteriori mass media.
abbiamo trasmesso Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.